il cambiamento ambientale, l'inquinamento climatico sono quelli che in realtà non dovrebbero pagare effettivamente il prezzo di questa transizione, diciamo, in negativo. Ci sono dei responsabili che fra l'altro sono molto, molto di meno rispetto a quelli che lo subiscono, e sono persone o imprese multinazionali che hanno nomi e cognomi e sedi, e sono queste persone a dover pagare il prezzo di questo. Poi questo non è scritto sulla lettera, questo lo sto aggiungendo un po' io, ma penso che quando si parli di giustizia ambientale si debba parlare anche di questo. Ne abbiamo già parlato rispetto alla manifestazione del 23 contro le grandi opere inutili. La questione però è sicuramente un po' più generale quando si parla di ambiente, e pensiamo che sia giusto dar voce, insomma, a tutti coloro, in particolare tutti e tutte coloro, in particolare i giovani, che hanno qualcosa da ridire, insomma, rispetto alla gestione dell'ambiente e come è stata portata avanti fino ad adesso. Insomma, abbiamo in particolare oggi qua in radio, nella sede di Radio Onda Rossa, uno studente che insomma ha voglia anche un po' di dire la sua rispetto a questa questione. Anziché fare una corrispondenza ha deciso giustamente di venire qua in radio, e ricordiamo ovviamente che non soltanto chiunque volesse, insomma, basta contattarci oppure sulla pagina Facebook, oppure passate qua in Radio Onda Rossa, e per chiunque ci stia ascoltando e ha voglia di dire un po' la sua, basta che componete il numero 0649 17 50, ripeto 491750, e come sempre i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti a tutte e tutte.
Sì, buongiorno a tutti e tutte, io sono Matteo, uno studente della Sapienza, e sono veramente emozionato di partecipare alla trasmissione di Radio Onda Rossa. Diciamo, il mio discorso si poteva basare un po' più su, magari, sulla divulgazione scientifica, su dati e statistiche che tutti i giorni ci vengono proposti, ma diciamo ho scelto un po' arbitrariamente di non focalizzarmi su questo, ma bensì di fare un discorso che possa un po' sollecitare gli animi dei compagni e delle compagne ad intervenire fortemente su questa questione che ci tocca tutti quanti. Faccio questo perché penso che siamo il 99% della popolazione che siamo colpiti costantemente, quotidianamente, ogni giorno, in ogni istante, dai cambiamenti climatici. Ad esempio, io venendo qui passo sotto il tunnel di Piazzale Tiburtino, e lì sotto, ad esempio, mi respiro ogni giorno monossido di carbonio in concentrazione molto ampia. E questo, diciamo, è solo uno dei piccoli esempi che tutti i giorni possono entrare intrusivamente nelle nostre vite. Abbiamo varie questioni che riguardano l'ambiente. Sicuramente quella più importante, che va poi sempre sottolineata e che poi è la causa principale dei cambiamenti climatici, è sicuramente l'emissione di CO2, ma ci sono tanti altri problemi che poi vengono sempre un po' messi da parte anche dai mass media, dalla comunicazione di massa, e ad esempio lo sfruttamento dei suoli, l'inquinamento delle acque, oppure il problema della desertificazione. O, per esempio, non si parla mai di quello che è successo negli anni passati, ad esempio, con una fonte di energia che in realtà viene definita pulita come il nucleare, ma che tra gli anni 70 e gli anni 90 ha portato paesi come soprattutto la Francia ad avere il problema, appunto, delle scorie radioattive, ad esempio. E queste scorie che si diciamo decadono nel giro di decine di migliaia di anni, sono state stoccate per anni in cubi di cemento e in barili di alluminio, e allegramente gettate nei fondali marini. Adesso magari è cambiato un po', perché la Francia adesso ha dei centri di stoccaggio che sono veramente degli archivi dei rifiuti, dove li mettono uno vicino all'altro e li tengono lì. Però, insomma, per anni c'è stato questo tipo di fattore antropico umano che
che però diciamo non è quello che si sente nella narrazione, ma come questo ce ne sono tantissimi altri di esempi che potremmo portare all'attenzione. Ecco, il mio discorso diciamo si incentra sulla lotta, perché diciamo noi come sinistra, come compagni, come auto-organizzati, insomma, abbiamo sempre avuto diciamo questa sensazione, ma anche come semplici cittadini, come persone interessate, questa sensazione che la lotta all'anticapitalismo, cioè la lotta contro il capitale, contro la finanza, contro le speculazioni mondiali, fosse un tema diciamo un po' inaccessibile, un po' complicato, un po' che ci ha messo alle strette negli anni, no? Perché abbiamo visto insomma come piano piano ci siamo un po' disgregati dietro varie problematiche, e soprattutto ad esempio io studio economia, e all'interno della facoltà di economia, cioè il pensiero che viene proposto è un pensiero unico, quindi diciamo sulla questione più ampia del sistema capitalista ci hanno un po' messo dei freni, dei muri che a volte ci sono sembrati un po' insormontabili, anche solo da discutere, e quindi impossibile quasi trovare delle soluzioni, delle difficoltà enormi che ci hanno portato appunto ad avere delle difficoltà. Secondo me la questione ambientale è proprio quel tema che va un po' a scardinare questo tipo di impostazione, perché è un tema che ci tocca tutti quotidianamente, come ho già detto, è un tema che riguarda i grandi multinazionali che, come ricordava Fra, abbiamo all'incirca un centinaio di grandi multinazionali, che sono quelle insomma un po' più conosciute come la Chevron, la Exxon, oppure multinazionali statali, che sono poi tra l'altro il 30% delle 100 multinazionali che da sole producono il 70% delle emissioni di CO2. Quindi quando facciamo un discorso sull'ambiente ci viene sempre un po' messa in mezzo questa mentalità che sta a noi cambiare il sistema, che siamo noi nelle piccole cose, che dobbiamo cambiare il nostro modo di consumo, e quello sicuramente è un tema fondamentale, perché ad esempio uno studio fatto solo sulla Germania ad esempio dimostrava come noi acquistiamo prodotti per esempio che non ci servono, e quindi l'inutilizzato negli armadi dei tedeschi equivale a 35 miliardi di euro. Quindi sicuramente un cambiamento nel modello del consumo, un cambiamento anche solo semplicemente spegnere la luce quando uno esce di casa o quando esce dalla stanza, equivale a dire che ci sarà una produzione di energia di quella piccola percentuale minore, oppure semplicemente fare la differenziata porterà a un riciclaggio maggiore. Ma il nostro ruolo deve essere sicuramente quello di essere attivi, di essere sensibili, e soprattutto di sensibilizzare chi abbiamo intorno e farlo quotidianamente. Ma questa narrazione poi deve essere un po' scardinata, anche perché molto spesso diciamo i centri di potere, diciamo coloro che portano gli interessi poi insomma, soprattutto le grandi lobby del petrolio, dei produttori di carbone e gas, vogliono un po' appunto che l'opinione pubblica si incentri un po' su questo discorso, no? Come se fosse la colpa, se la colpa fosse solo nostra, ma in realtà non è assolutamente così. E proprio a proposito volevo un attimo citare un passaggio di un recente libro di Slavoj Zizek che si chiama Benvenuti in tempi interessanti, che parla proprio di questa questione qui. C'è qualcosa di falsamente rassicurante nella nostra prontezza ad assumerci la colpa delle minacce all'ambiente. Amiamo essere colpevoli dal momento che, se la colpa è nostra, allora tutto dipende da noi. Siamo noi che tiriamo le fila della catastrofe, e così, in linea di principio, possiamo anche salvarci semplicemente cambiando la nostra vita. Quello che ci è veramente difficile accettare è di essere ridotti al ruolo puramente passivo di un osservatore impotente che può solo sedersi in un angolo e stare a guardare cosa gli riserva il fato. Per evitare questa situazione, tendiamo a dedicarci ossessivamente a un'attività frenetica: riciclare la carta, comprare cibo organico o cose di questo genere. tanto per essere sicuri che facciamo qualcosa, che diamo il nostro contributo. Come un tifoso di calcio che sostiene la sua squadra di fronte alla televisione di casa e grida e salta sulla sedia, nella convinzione superstiziosa che questo in qualche modo influenzerà il risultato. È vero che la forma tipica di negazione feticistica a proposito dell'ecologia è: so bene che siamo tutti minacciati, ma non ci credo veramente, e così non sono disposto a fare alcunché di importante come cambiare il mio stile di vita. Ma c'è anche la forma opposta di negazione: so bene che non posso veramente influenzare il processo che potrebbe condurre alla mia rovina, non di meno per me è troppo traumatico accettarlo, e così non posso resistere all'impulso di fare qualcosa, anche se so che alla fine non ha alcun senso. Non compriamo forse cibo organico per la stessa ragione? Chi crede davvero che quelle mele organiche, mezze marce e sovrapprezzo siano davvero più sane? Il punto è che, comprandole, non ci limitiamo a comprare e a consumare un prodotto, ma facciamo allo stesso tempo qualcosa che ha un senso e dimostriamo la nostra attenzione e la nostra coscienza globale, e siamo parte di un progetto collettivo ben più grande. Kafka ha scritto: una volta accolto in noi, il male non chiede più che gli si creda. Beh, questa è un po' la lettura che io do di questo tema, ossia che noi siamo sicuramente parte di questo sistema e dobbiamo appunto essere sensibili, ma dobbiamo mantenere l'attenzione altissima sui veri responsabili di questa condizione, e per farlo abbiamo bisogno di conoscenza, quindi di informazione continua, di leggere i dati e capire cosa stiamo leggendo, perché molto spesso sono dati che vengono proposti ma senza fonti, senza approfondimento e quindi di difficile lettura. E seconda cosa, almeno questo è il mio punto di vista, che secondo me può essere anche molto opinabile, dobbiamo anche concentrarci sul fatto che questo grande cambiamento, appunto, visto che non possiamo essere noi i protagonisti principali della transizione energetica, dobbiamo chiederlo alle istituzioni fortemente, dobbiamo chiedere che ci sia un cambiamento vero, che ci siano degli accordi che non siano come quelli di Parigi, dove ad esempio i paesi si sono incontrati, hanno ammesso che c'era il problema e se ne sono andati a casa dicendo sì, faremo qualcosa. Quindi questo è il mio punto di vista, bisogna chiedere diciamo un intervento serio e forte sulle regolamentazioni, che tra l'altro poi negli ultimi anni in qualche modo sono anche avvenute in minima parte, ma comunque dei miglioramenti sono possibili.
Sì, poi io penso che insomma abbiamo parlato un po' di cose, c'è molta carne al fuoco e sicuramente adesso ci abbiamo anche altro tempo per continuare a parlarne, e fra l'altro adesso abbiamo anche una corrispondenza, un ragazzo che ci ha chiamato, e penso pure che attraverso insomma le chiamate riusciremo a entrare anche più nello specifico di una serie di questioni che molto interessanti che sono state tirate fuori. Ci senti?
Sì, buongiorno, sono uno studente di economia e sviluppo e cooperazione, e ho sentito appunto quest'ultimo intervento e volevo dire un po' la mia sulla questione dello sfruttamento dei territori e di quella insomma cosiddetta giustizia ambientale. E io in particolare mi occupo faccio ricerca sulla Somalia, e anche a fronte appunto è stato nominato l'accordo di Parigi, anche a fronte delle miliardi di euro che vengono spesi in cooperazione, mi rendo conto che la situazione in Somalia, che diciamo è stato il primo stato al mondo che è collassato, il cui governo centrale è collassato, è una situazione che viene creata direi quasi su base quotidiana dal fatto che sono decenni che sia l'Italia che molti paesi europei scaricano nei loro porti, e addirittura abbiamo sotterrato scorie nucleari sotto le loro strade.
Sì, ve ne parlavamo pure prima brevemente. Sì.
Pronto?
No, dico che ne stavamo parlando brevemente, insomma, prima. Quindi.
Ok. E quindi il problema è questo, che non solo è un tema che viene poco trattato, anzi vorrei ricordare una cosa, quest'anno ricorre il 25° anniversario della morte di Ilaria Alpi, che è stata una giornalista italiana che si è occupata per molto tempo di questo tema in Somalia, e nel 93 insieme a Rovatin, il cameraman, ha perso la vita per questo, ed è un qualcosa è un tema che noi italiani, che in prima persona certamente i nostri governi hanno causato queste problematiche nella Somalia, è un tema di cui purtroppo c'è poca sensibilizzazione. Cioè ci dobbiamo rendere conto che lo scaricare questi rifiuti nucleari non solo impedisce lo sviluppo del paese, qualsiasi modello sia, ma è un qualcosa che lo blocca in ogni caso, ma crea anche un problema di ordine sanitario su base giornaliera. Cioè ci sono file negli ospedali di Mogadiscio o comunque dei villaggi dell'entroterra dove si vedono persone con ematomi, con bolle sulla propria pelle, causate proprio da questi, anche da un semplice bagno in queste acque.
Sì,
quindi
poi
è qualcosa sulla quale bisogna agire subito, e c'è bisogno di sensibilizzazione.
Scusa se ti interrompo, poi penso che sicuramente ne saprai più tu sulla Somalia, però giustamente riportavi una situazione, quella dello scarico appunto di ad esempio residui nucleare in quei territori, che causano effettivamente una situazione molto drastica. È una roba che fra l'altro non è un'eccezione, ma sa essere anche con i suoi tempi una quotidianità, diciamo così.
Sì.
Però il discorso è anche, poi appunto tu lo saprai sicuramente meglio, anche un discorso di sfruttamento di quei territori, non soltanto delle persone che stanno lì, ma di quei territori dal punto di vista delle coltivazioni, insomma sotto vari aspetti, che comunque sia anche quello sa essere una cosa che influisce poi sul cambiamento climatico, non nel senso dell'innalzamento delle acque, non nel senso della presenza di CO2 nell'aria, per carità, ma si tratta di sfruttamenti di territori che poi li rendono, diciamo, territori che non riescono effettivamente a sostenere loro la vita delle persone che abitano lì, e ovviamente poi le persone che abitano in quei territori hanno quindi insomma una serie di problematiche nella loro quotidianità, nel stare insomma nei luoghi in cui sono nati, in cui hanno sempre vissuto e dove noi arriviamo imponendoci.
Assolutamente, e aggiungo una cosa proprio su questo, sul clima. Il problema appunto non è solo di ordine sanitario, ma anche io non ho delle basi in geografia, ma quello che so per certo è che la presenza di questi residui nucleari altera il clima, i geoclimi, i microclimi di questi paesi per secoli a venire. Quindi da un punto di vista puramente climatico ci possono essere o meno, si possono risentire o meno gli effetti del cambiamento climatico, ma questo è un qualcosa che rovina coltivazioni giornalmente, cioè nei mesi. Quindi sì, su questo punto sono d'accordo.
Sì, poi io aggiungerei pure ad esempio la famosa Arevano, quell'azienda che si occupa un po' delle centrali nucleari, della loro costruzione e della loro gestione francese. Un altro esempio collegato a questo può essere ciò che hanno fatto negli ultimi anni in Niger, dove diciamo per andare a estrarre l'uranio nei giacimenti in Niger, ci sono stati casi di avvelenamento delle acque con uranio, e quindi la gente si beveva quell'acqua e questo però è un tema di cui non si parla. Oppure ad esempio altre cose che avvengono in Africa con gli strumenti messi a disposizione dal protocollo di Kyoto, no? Che erano quelli del clean mechanism, del meccanismo di sviluppo pulito e dell'iniziativa congiunta, no? Questi erano due degli strumenti del protocollo di Kyoto, per cui paesi aderenti al protocollo di Kyoto si impegnavano in un progetto energetico, quindi che andasse in qualche modo a ridurre le emissioni in un paese sottosviluppato, e questo progetto gli dava al paese che diciamo promuoveva questo progetto, dava diritto ad inquinare nella misura in cui aveva diminuito l'inquinamento in quel paese sottosviluppato. Quindi oltre al diciamo un po' alla, passatemi il termine, insomma alla buffonata che era levare inquinamento da una parte e metterlo da un'altra, c'era in più il tema della speculazione, quindi la costruzione di infrastrutture però legate sempre a paesi che non erano diciamo quello sovrano, e quindi anche all'estrazione di ricchezza, oltre poi all'inquinamento che è stato portato negli anni e quindi ha devastato i territori. Mi viene in mente anche il Ghana, o altri paesi del genere, insomma. Quindi anche gli strumenti che erano stati un po' messi a disposizione erano anche questi poi dei mezzi per andare a creare ulteriori problemi sia di disparità economiche che di poi di inquinamento, che non veniva minimamente abbassato ma veniva solo spostato in altre zone.
Sì, poi se posso pure aggiungere, ma senza anche sicuramente le situazioni che descrivevate hanno, diciamo, sono tragiche sotto vari punti di vista. Poi in realtà, se vediamo anche nei nostri territori, anche andando neanche troppo lontano, certo, la settimana scorsa parlavamo di Taranto, dove la situazione è molto drammatica e problematica, e che soprattutto ci dà, insomma, mostra vari aspetti di questa questione dell'ambiente in generale, che riguarda lavoro, che riguarda scuola, che riguarda salute. Si parla anche, no, del TAP, il disboscamento di ulivi e di uliveti, poi non che, insomma, dobbiamo mantenere una sterile, dobbiamo mantenere lo sterile status quo, perché gli uliveti stanno lì da chissà quanto tempo e quindi hanno sicuramente il loro valore, e il problema è che vengono totalmente svalorizzati da un discorso che vede soltanto il profitto di una parte di questo mondo, e quindi questo non va bene. Non possono essere fatti discorsi del genere, non possono essere scavalcate le persone che abitano in quei luoghi, né tantomeno poi sfruttate nel portare avanti i propri piani di un progresso che fa, insomma, riferimento solo esclusivamente alle classi più ricche di questo paese. E poi l'elenco potrebbe essere molto molto lungo da sto punto di vista.
Sì, io se volevo aggiungere, dato che si è parlato anche molto 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 bene, mi pare, di Africa, diciamo che in realtà poi tutto questo va ricondotto a un certo punto anche a quello che è un modello di sfruttamento delle risorse che la nostra società ha intrinseco ormai da secoli da questo punto di vista. E penso, mi è venuto in mente perché l'esempio dell'Africa da questo punto di vista è il più cristallino possibile, nel senso che poi si interseca con tutte quelle che sono le dinamiche del colonialismo, ma che poi dimostra come in realtà per il semplice sfruttamento di risorse, che possono essere risorse appunto del territorio, più prettamente minerali e risorse del sottosuolo, ma sono anche le risorse dell'acqua e delle foreste. Comunque l'Africa anche da questo punto di vista rimane uno dei continenti più ricchi, o almeno lo era fino a poco tempo fa, ma anche parliamo poi di risorse umane, e quindi se dobbiamo parlare di Africa da questo punto di vista dobbiamo considerare come poi anche la storia politica di quel continente, almeno di buona parte di esso, è dipesa molto da come gli europei hanno deciso di sfruttare determinati territori, di creare degli stati, o appunto creare delle colonie che poi sono diventati stati in realtà soltanto perché in quella zona là c'erano determinate risorse, il che poi crea anche tutte quelle situazioni delicate del postcolonialismo che chiunque può vedere negli ultimi 60 anni. E che poi ha portato invece alle dinamiche più strettamente economiche, ma che rimangono colonialiste. Penso che l'esempio che si faceva prima, l'esempio sul Niger, sia abbastanza esplicativo da questo punto di vista. E questo ovviamente non vale soltanto per l'Africa, non vale soltanto per l'America Latina, ma vale un po' a larga scala nelle vite di tutti noi. Anche qui è stato detto molto giustamente in precedenza, è una dinamica di sfruttamento delle risorse compulsivo, prettamente capitalista e finalizzato soltanto al guadagno di quei pochi che possono permettersi di investire sullo sfruttamento di esse, che poi provoca i danni alla vita delle persone, perché insomma poi abbiamo visto sulla salute quanto e quante persone hanno subito e stanno subendo i danni di queste politiche qui. Si citava l'Ilva, per esempio, che forse uno dei più conosciuti all'interno del nostro paese, ma crea poi anche quelle disparità sociali che sono lo specchio della nostra società. Quindi è giusto quello che si diceva all'inizio di questo intervento: la questione ambientale in qualche maniera è un problema totalizzante delle nostre vite, non è soltanto il fumo che esce dalla fabbrica o l'amianto nelle montagne o il metano dentro le metropolitane, crea anche disparità sociale in maniera prettamente economica e di rapporto tra le persone. E questo è necessario, secondo me, sottolinearlo nel momento in cui poi effettivamente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi abbiamo riscontrato come ci sia stato un qualche tipo di risveglio collettivo, a volte subito, a volte nascosto, a volte non pienamente consapevole, ma che comunque questa situazione sta diventando sempre più urgente, sia perché comunque anche la scienza in qualche maniera sta dimostrando come la situazione sta precipitando, sia perché comunque sta diventando un problema percepito. E l'esempio che si è fatto molto spesso è la questione della protesta dei gilet gialli in Francia, che non è una protesta, non è nata e probabilmente non lo è ancora come una protesta consapevole dei problemi, che i problemi del cambiamento climatico sono quello per cui si scende in piazza, che il problema dello sfruttamento delle risorse è quella roba là. È una protesta che è nata sull'aumento delle tasse della benzina ed è nata sulla necessità di tutta una classe sociale, diciamo, di non dover pagare quelle che sono appunto la riconversione, ma per non dover pagare quelle che sono le situazioni critiche portate da questa situazione qua.
E vabbè, se vuoi
aggiungo un'ultima cosa che io credo sia importante sul fatto appunto del Niger, della Somalia e così via. Il problema è questo, e ci tengo a sottolinearlo, che gli effetti di tutto quello di cui si parla in questo momento lì si sentono sulla propria pelle, su base giornaliera, cioè questa è una cosa a cui tengo a dire. Cioè anche in Niger, per aggiungere un particolare su quello che sta succedendo, lo scollamento tra il governo e i cittadini è tale che a fare da intermezzo tra queste grandi società che si occupano di energia, scorie radioattive eccetera, e i cittadini, ci sono compagnie militari private, dei veri e propri mercenari che vengono pagati sostanzialmente per fare da guardia a questi canali, e se c'è un non lo so, fuoriuscita di olio sul campo di un nigeriano e questo si ribella, quello a cui va incontro è morte, perché il mercenario viene pagato solamente per difendere i diritti, se così si possono chiamare, di queste società, e a quel punto non ha nessuna tutela questo contadino nigeriano, trova la morte e basta. E questo avviene su base giornaliera. È importante che noi qui che si abbia sensibilizzazione di questo.
Ok, ti ringraziamo, purtroppo dobbiamo chiudere. Grazie, che fra poco abbiamo un altro appuntamento, ma insomma ne riparleremo. Pensiamo, cioè, è stata molto utile questa chiamata, questa corrispondenza, e perché no, magari pensare, insomma, se vuoi passare in un futuro in radio, pure a fare un approfondimento magari proprio sulla questione della Somalia, visto che insomma è il campo tuo. Ti ringraziamo ancora.
Grazie.
Noi
a voi.
Adesso continuiamo con un po' di musica e fra poco parleremo di un'iniziativa che ci sarà questo giovedì a Lettera, riguardando la nascita di un nuovo archivio nella città di Roma, un archivio sui movimenti. E niente, questo è Neffa, la canzone la conoscete.